La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è un'associazione e la sede centrale è un ente di diritto pubblico sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Salute, e che ha sezioni periferiche. Noi siamo la sezione di Milano, che è una delle 106 sezioni provinciali, ma devo dire sul territorio della grande Milano e metropoli è una delle più attive, delle più importanti sul panorama nazionale.
Quali sono le attività principali della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori?
Dunque, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori si occupa principalmente di quattro settori. Il primo settore è quello della prevenzione primaria, cioè quello di dare i messaggi di come avere dei buoni stili di vita per prevenire i tumori. E la prima cosa che noi diciamo è quella di non fumare. Ci occupiamo poi di prevenzione secondaria o diagnosi precoce, cioè come prendere i tumori in fase sempre più iniziale in modo tale da guarirli nella maniera migliore. Per cui un'attività di diagnosi precoce e di prevenzione secondaria è quella di dire alle donne al di sopra dei 49 anni di fare una mammografia una volta ogni 2 anni, oppure di fare il Pap test, oppure di fare la colonoscopia. Ecco, questa è prevenzione secondaria. Poi la Lega Italiana per la lotta contro i tumori si occupa anche di assistenza al malato oncologico e anche di contribuire economicamente alla ricerca oncologica. Questi sono i quattro settori.
È facile mettersi in contatto con voi, cioè i cittadini si avvicinano a voi in maniera, come dire, spontanea, vi riescono a trovare in maniera semplice. Quali sono i modi per farvi conoscere?
Beh, direi che la rete sicuramente è uno dei modi, perché siamo su internet, come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione milanese, per cui lì ci sono tutti i settori di cui ci occupiamo, il settore volontariato, il settore assistenza, per cui anche le famiglie che hanno sul territorio milanese dei pazienti purtroppo oncologici possono comunque far conto su di noi e sulle nostre strutture per poter avere un ausilio di vario tipo, da quelli economici per i meno abbienti, anche a quelli di consigli pratici o di assistenza proprio alle cure.
Lei parlava di attività di prevenzione, se ne fa abbastanza, parlo naturalmente di a livello centrale, quindi a livello governativo, statale, e invece quali sono le attività che la LILT mette in pratica? Ci sono delle giornate anche cardine, fisse, che ormai conosciamo, ma forse vale la pena ricordarle.
Devo dire che in campo oncologico la sanità sta facendo grandi progressi. Si fanno progressi dal punto di vista medico, con nuovi farmaci, terapie sempre più mirate, terapie target, con la radioterapia, con la chirurgia sempre meno invasiva. Però devo dire che a tutt'oggi la cosa più importante rimane la prevenzione, per cui intanto dire alla gente di non fumare, questo già aiuta la popolazione ad evitare una quantità di decessi o per neoplasie fumo correlate o per tutte le malattie cardiovascolari, per cui questo è una cosa che non ci stancheremo mai di dire e di portare avanti. Per quanto riguarda la diagnosi precoce, devo dire che dati recentissimi dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, IOM, registri tumori, ci dicono che comunque si sta abbassando la mortalità per quasi tutti i tipi di tumori, perché in Italia si fa una buona diagnosi precoce, per cui siamo su standard europei molto, molto elevati, ma non ci dobbiamo ancora accontentare. Peraltro, purtroppo, l'Italia sembra essere un po' a due velocità o a tre velocità, perché mentre nel nord Italia queste cose che noi facciamo sono meglio recepite, al sud Italia questo lo è un po' meno. Tant'è che gli screening, quelli tradizionali, quelli che noi definiamo salvavita, in Italia settentrionale sono molto più diffusi. Mi riferisco a Pap test, mammografia e colonoscopia fondamentalmente.
È una questione di, chiaramente, di preparazione, di strutture ovviamente formate, ma anche una questione di culturale forse tra le persone.
Era quello che volevo dire io, un fatto culturale, ma non perché la gente, voglio dire, il Sud Italia sia culturalmente meno elevato, ma è la cultura della prevenzione che forse c'è meno, ed è quello che noi dobbiamo cercare realmente di inculcare. Devo dire che a Milano e provincia noi abbiamo degli interlocutori nella popolazione, nei cittadini milanesi, che è molto valida. Recepiscono immediatamente le cose, capiscono dove noi vogliamo arrivare. Noi ci vogliamo occupare soprattutto dei giovani, perché è lì che dobbiamo inculcare la vera, il seme della diagnosi precoce, cioè dire ai giovani, quelli delle classi primarie, di non fumare e di spargere questa voce, o dire anche alle popolazioni universitarie, ai giovani, perché è da lì che poi viene la vera cultura, dalle nostre università, di portare anche in famiglia il messaggio della prevenzione. E infatti noi, come sezione milanese della Lega Tumori, nelle varie nostre attività, per cui campagne Nastro Rosa, per cui prevenzione al femminile, adesso faremo anche campagne Nastro Azzurro, perché non dimentichiamoci, gli uomini sono un po' più negletti e sono meno tendenti a recepire i messaggi. Però parlare di, comunque, di tumori della prostata o tumori della vescica, tumori del testicolo, sono cose che comunque sono importanti e spesse volte sono salvavita. Per cui noi ci occupiamo di queste cose, portiamo i messaggi anche in università durante la settimana della prevenzione oncologica o quando il 31 di maggio, come quest'anno, faremo la giornata mondiale senza tabacco.
È un messaggio sbagliato dire che il tumore oggi fa un po' meno paura, cioè è un messaggio che viene, come dire, passato anche con altre patologie come l'HIV, l'AIDS, eccetera. Si dice, vabbè, adesso si muore di meno, c'è un preoccupante progredire delle infezioni, però si muore di meno, i farmaci sono più evoluti. Lo stesso discorso si può fare, viene fatto anche sui tumori, ed è un messaggio sbagliato nel caso?
No, ma secondo me non è un messaggio sbagliato. Il trend mondiale, mi riferisco al mondo occidentale, comunque è in questo senso. Comunque c'è una riduzione in termini, magari aumenta l'incidenza di determinati tumori. Ma perché? Perché aumenta l'incidenza? Perché la popolazione è sempre più anziana, per cui il tumore comunque fa parte ancora della popolazione anziana, anche se l'età media si sta riducendo. E comunque noi abbiamo una maggiore età e poi abbiamo anche mezzi sempre più raffinati per la diagnosi precoce, per cui noi i tumori li prendiamo sempre prima, per cui abbiamo un'anticipazione diagnostica, per cui l'incidenza aumenta soprattutto per questi motivi. Però la mortalità diminuisce, per cui il messaggio comunque è un messaggio sicuramente ottimistico.
Le vostre attività hanno bisogno naturalmente di una grande forza che viene data anche dai volontari, delle persone che si dedicano a questo. Quindi il ruolo dei volontari, voi fate ovviamente ricorso a loro, e qual è il loro ruolo e la loro importanza?
Beh, insostituibile, questa è la parola. Cioè, per me i volontari sono l'anima e la linfa vitale della nostra sezione milanese della Lega Tumori. Peraltro noi dall'83 ci fregiamo di avere questa scuola di volontariato, che in questo momento devo dire che in Italia è la più numerosa, quella meglio strutturata. Abbiamo più di 700 volontari. 716 volontari nel 2016, l'obiettivo è di arrivare a 750. La popolazione milanese, devo dire, e dintorni ha un grande cuore, e devo dire che molti danno delle ore del loro tempo a settimana a questa cosa. E abbiamo una scuola di volontariato molto ben strutturata, ognuno e poi ogni volontario è destinato a fare realmente quello che più gli piace fare e più è quello che serve alla comunità. Per cui direi che il volontario per noi è assolutamente insostituibile. Dall'83 a oggi devo dire che si è fatta molta strada e pensiamo ancora di poter investire su questo e che la gente ci segua.
I volontari li vedremo anche all'opera, lo sono stati nelle precedenti edizioni, lo saranno ancora per la marcia Formula 1 all'Autodromo di Monza a giugno. Il primo di giugno abbiamo una corsa che ormai entra nella tradizione delle corse, ma non soltanto corse, camminate un po' per tutti, quindi cerchiamo di capire che cos'è la marcia della Formula 1.
È venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, sarà anche una festa all'Autodromo di Monza per questa marcia Formula 1. E siamo alla 38esima edizione. Vorrei dire che forse è il nostro secondo evento più storico e più importante dopo il Gran Gala alla Scala di Milano. È forse l'evento che però meglio racchiude quello che è l'essenza della Lega Tumori, perché parliamo di stili di vita, il muoversi, il movimento è sicuramente una cosa che previene malattie cardiovascolari e anche malattie neoplastiche, per cui l'idea di dire alla gente di muoversi è un'idea importante. Poi è importante il fatto che quello che è devoluto, l'anno scorso 8.000 persone hanno partecipato a questa marcia, il devoluto va in parte a borse di studio per l'oncologia dell'ospedale San Gerardo di Monza, per cui stiamo parlando sempre di malati oncologici, per cui stili di vita prima, assistenza ai malati oncologici e terzo, quest'anno i fondi li abbiamo in parte voluti devolvere anche all'acquisto di un mammografo per Monza di tomosintesi, perché allo stato attuale è il sistema migliore di prevenzione, di diagnosi precoce di mammografia del tumore del seno. La tomosintesi ha un'accuratezza diagnostica superiore ai mammografi digitali di penultima generazione e noi vogliamo fornire tutti i nostri ambulatori Milano e provincia nel tempo di questi nuovi, di queste nuove macchine di diagnosi precoce.
Diciamo che, come ce l'ha presentata, la marcia Formula 1 è di fatto racchiude tutti gli obiettivi e le aree di attività, è un po' la summa di quelle che sono le attività della LILT, cioè c'è praticamente in una marcia c'è un po' tutto.
Riflettevo proprio su questo venendo alla trasmissione, che tutto sommato è una cosa che, a cui io non ho partecipato fisicamente, ma in fase di presentazione. Poi quest'anno abbiamo Disco Radio come media partner, abbiamo il DJ Fabio Marelli, sarà lui a dare l'avvio alla marcia, però io ho presenziato più di una volta alle premiazioni, ho visto un clima molto bello e il fatto che ho pensato che racchiude tutte queste cose mi fa pensare che vorremmo incentivare il tutto anche per i prossimi anni.
38 edizioni, cioè come è cambiata negli anni? Evidentemente tanto, è cresciuta, siamo arrivati comunque a dei numeri anche molto importanti.
I numeri sono importanti, come dicevo, circa nel 2016 8.000 partecipanti, non è poco, certo non è la marcia longa, però stiamo parlando di una marcia non competitiva. Il più anziano lo scorso anno aveva 80 anni, il più piccolo non sapeva neanche di essere lì perché era su un passeggino e aveva pochi mesi, per cui esistono marce da 1,5 km per chi realmente vuole solo camminare ed esiste anche quasi una marcia quasi competitiva, per cui ce n'è per tutti, insomma. Per cui l'importante è l'entusiasmo. Questo entusiasmo, secondo me, in 38 anni c'è sempre stato ed è sempre di più. Per cui questo è quello che noi vogliamo mantenere.
E tra l'altro lei citava Fabio Marelli, che è il nostro conduttore, che è parte con molto entusiasmo di questa marcia, perché è un appassionato, uno, di marce, corse, eccetera. È uno molto attento al sociale ed è anche uno che stravede per la Formula 1, quindi anche lui nella marcia della Formula 1 praticamente prende tutto, quindi riesce a rispecchiare, e penso che sia un po' quello che fanno tutti quelli che partecipano lì dentro.
Questo direi che è il principio fondamentale, quello del... Anche lui lo possiamo considerare un nostro volontario, come chi mi sta intervistando, presumo, per cui a noi fa molto piacere, siamo molto contenti di questo. Sappiamo che stiamo lavorando bene, perché i numeri e l'epidemiologia ci sta dando ragione, però non bisogna abbassare la guardia per mantenere sempre i livelli alti a livello della prevenzione, ma soprattutto della generosità e del coraggio di porsi.
Ecco, se lei dovesse fare per concludere un appello a chi vive magari in maniera tranquilla ma non si preoccupa tanto di quello che potrebbe essere, potrebbe succedere, eccetera, qual è il suggerimento che potrebbe dare a un cittadino che magari deve, non so, fare dei controlli, deve avvicinarsi senza timore alle strutture, alle associazioni?
Sì, dunque, da medico oncologo posso dire a questo cittadino che lo stile di vita è una cosa importantissima, per cui la prima cosa che dico a questo cittadino è di non fumare, e nel caso intenda fumare di non farlo assolutamente davanti ad altri, soprattutto minorenni e in ambienti pubblici, che peraltro è vietato, per cui... Però è di portare questo tipo di messaggio, di muoversi, di camminare, di mantenere una corretta alimentazione. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è la patria, la culla della dieta mediterranea, e questo è il credo di alimentazione che dobbiamo mantenere. Per cui prevenzione primaria, stili di vita, muoversi. Il muoversi è importantissimo, previene tumori, e esistono degli studi anche recenti, molto importanti, che dicono che il movimento e l'attività fisica, anche chi ha avuto un tumore, ne migliora la prognosi. Per cui più di questo direi che non si può dire alla gente. Alimentazione, stile di vita, non fumare e sottoporsi a quegli screening che noi intendo dire l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritiene a essere screening salvavita. E li ribadisco, sono il pap test per il tumore del cervice uterina, che sono la mammografia per il tumore del seno, ormai ne guariamo il 95%, e la colonscopia al di sopra di 50 anni.